Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi daremo spazio al Tour de France che entra nella terza e ultima settimana con due uomini al comando, Pogacar e Vingegaard, e poi passeremo al calcio sia per occuparci degli europei femminili con l'Italia che si appresta a giocare una storica semifinale con l'Inghilterra, sia per passare in rassegna i ritiri delle squadre della Serie A. Non mancheranno due battute sul tennis e tutto questo in compagnia del nostro Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Ti mancava il tennis, buongiorno Massimiliano, ben ritrovato ovviamente a te e a tutti coloro che ci ascoltano.
Non parliamo di Sinner oggi?
Ma volendo anche, in realtà anche
tra un
sì.
Tra un po', sì, però prima iniziamo da altro, iniziamo dal ciclismo. Superati i Pirenei, oggi la carovana della Grand Boucle riposa e quindi quale momento migliore per un riepilogo di quanto è avvenuto in queste prime 15 tappe?
È un testa a testa questo Tour de France tra i due protagonisti più attesi, Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, anche se ci sono già 4 minuti abbondanti di ritardo che il danese ha accumulato nei confronti dello sloveno, gli altri sono assolutamente fuori dalla corsa al successo nella Grand Boucle che, come dicevi, oggi osserva il secondo e ultimo giorno di riposo dopo una bella tappa, soprattutto per l'arrivo a Carcassonne, un arrivo molto particolare nel senso che la tappa è stata vinta da un corridore belga, Wellens, davanti a un suo connazionale che era staccato di 1:28. Dopodiché la cosa curiosa di questa tappa è che uno dei protagonisti più attesi e finora più in ombra del Tour de France, ovvero il francese Alaphilippe, due volte campione del mondo, è stato iridato nel 2020-2021, quando è arrivato, ha tagliato il traguardo alzando le braccia come se fosse stato lui a vincere la tappa. Da lì il qui pro quo, ci si è resi conto solo successivamente che Alaphilippe effettivamente aveva pensato che lo sprint al quale ha partecipato fosse quello per assegnare la vittoria nella frazione, quando in realtà quello era un gruppetto staccato rispetto ai primi due e che quindi si stava giocando solo tra virgolette il terzo posto. Su questo tema e in generale sulle ultime tappe della Grand Boucle, ascoltiamo il resoconto del nostro esperto Fabio Petrò.
Succede proprio di tutto al Tour de France. Julian Alaphilippe esulta per la vittoria al Tour de France, ma è terzo. È un errore che ogni tanto capita. Praticamente cosa è successo? Nella tappa di ieri Tim Wellens ha vinto l'alfiere della UAE, compagno di squadra della maglia gialla Tadej Pogacar, ha vinto con una fuga solitaria, un vantaggio di 1:28 sul connazionale Kampernaz che è partito negli ultimi chilometri, ma infatti gli è arrivato a 8 secondi. Ma cosa è successo? Sul traguardo di Carcassonne è arrivato un gruppetto di 23 uomini, tra cui Julian Alaphilippe, che ha regolato il gruppo, ha vinto la volata di questo gruppetto e il due volte campione del mondo ha esultato subito dopo l'arrivo pensando di aver vinto, convinto di aver vinto questa frazione, e invece è stato un errore di valutazione sicuramente dell'alfiere della Tudor Pro Cycling. Capitano questi errori ogni tanto, perché infatti Tosato, il suo direttore sportivo, ha detto c'è stata una caduta, ha avuto dei problemi con la radio, addirittura sembrava che gli fosse uscita anche la spalla, quindi insomma è stata una frazione un po' complicata per Julian Alaphilippe. E quando poi è rientrato nel gruppo dei 20 davanti, pensava fosse la volata per il primo posto, e quindi chiaramente lui non aveva capito che invece era la volata del terzo posto. Insomma, anche questo succede al Tour de France. La settimana che si è appena trascorsa è stata sicuramente la settimana che forse determinerà già chi sarà il vincitore a Parigi. Parliamo dell'immenso Tadej Pogacar, non ci sono più aggettivi per descriverlo. Perché? Perché in questa settimana, quando sono arrivate le prime salite, parliamo dei Pirenei, soprattutto nel giovedì, nella tappa di Auch con l'Otacam, la prima vera salita di questo Tour de France, Tadej Pogacar ha dato dimostrazione di essere in una forma strepitosa, attaccando ai piedi dell'Otacam e lasciando il suo rivale, che è Jonas Vingegaard della Visma, diciamo detronizzandolo, perché comunque partendo subito all'inizio dell'Otacam, dove nessuno si aspettava un attacco così da lontano, ha preso un po' tutti alla sorpresa, come fa di solito Tadej Pogacar, e ha fatto subito vedere chi è il re di questo Tour de France, riprendendosi la maglia gialla, dando 2 minuti in quella tappa a Vingegaard, e poi nella tappa successiva, che era la cronoscalata di Périgueux, ha dato ancora altri 30 secondi, ne aveva già 1 minuto e 13. Insomma, adesso la classifica vede Tadej Pogacar con un vantaggio di oltre 4 minuti sul suo diretto avversario, che era Jonas Vingegaard, e quindi certo mancano ancora le Alpi, però insomma il Tour ormai sembra già quasi deciso.
Insomma, ovviamente è una curiosità un po' marginale, se vogliamo, quella di scoprire il nome del terzo classificato al Tour de France, considerando soprattutto che in lizza non ci sono né italiani né australiani, ma insomma resta comunque ancora parzialmente aperta la corsa al primo posto, con Tadej Pogacar che però ogni qualvolta finora è stato testato da Jonas Vingegaard ha risposto da par suo, e quindi c'è curiosità per vedere le prossime tappe, 3 delle quali di alta montagna. Si comincia con quella di domani, partenza da Montpellier, arrivo sul mitologico Mont Ventoux, il monte quello di Petrarca, quello scalato proprio dal poeta nel XIV secolo e che da allora è diventato appunto un appuntamento fisso per gli appassionati di ciclismo, e non solo. Quando la Grand Boucle si avvicina verso le Alpi lasciando la Costa Azzurra, poi ci saranno altre 2 tappe proprio alpine con l'arrivo alla Courchevel, una frazione storica per chi ricorda le imprese di Marco Pantani e la Plagne, e poi ovviamente l'arrivo domenica prossima a Parigi. Sono ancora 6 le tappe sul percorso che ci attende, che attende soprattutto ancora i corridori in corsa in questa Gran Boucle. Ascoltiamo ancora il resoconto di Fabio Petrò.
L'ultima settimana di questo Tour de France parte con il secondo giorno di riposo e poi subito tanta bagarre, perché c'è la Montpellier Mont Ventoux. Quale scenario migliore per riaccendere forse la bagarre tra i due big, cioè tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard? Il Monte di Petrarca ha fatto la storia nel Tour de France, quest'anno poi ricorre anche il 70° anniversario della tragica impresa di Simpson nel 1965. Una salita molto molto dura, 15 chilometri, quasi 16 chilometri all'8,7%, soprattutto gli ultimi chilometri, gli ultimi 6, senza nascondersi da nessuna parte. Perché? Perché non c'è boscaglia, non c'è niente, e quindi infatti è denominata la montagna pelata, e quindi qui ci sarà veramente la bagarre molto probabilmente tra i due big, ma non solo, ci sarà anche bagarre per la terza posizione sul gradino del podio, che poi si vedrà a Parigi. Poi il giorno dopo ci sarà una tappa pianeggiante, forse l'ultima per i velocisti, la Bollen-Valence, e poi un doppio assalto alle Alpi, perché ci sarà il 24 luglio la Vif Courchevel con il Col de la Loze. Il Col de la Loze è stato scoperto di recente al Tour de France, una salita molto molto dura, una strada tortuosa, ripidissima, disegnata solo per i ciclisti. Gli ultimi 4 chilometri saranno veramente con rampe brutali, quindi qua ci sarà veramente da divertirsi a guardarla. Chiaramente non purtroppo per i corridori, perché dovranno far vedere proprio tutte le e riesumare tutte le energie che hanno a questo tour. E poi ci sarà la Albertville-la-Plagne, una tappa insidiosissima perché è corta, 130 km, ma praticamente tutta in salita. E quindi per arrivare alla Plagne, una salita di 19 km che sembrano eterni, ma sono lunghissimi. E quindi qui ci sarà ancora la possibilità di magari cambiare la classifica. E poi sabato ci sarà la Nantua Portalier, una tappa collinare dove ci potrebbero essere ancora degli attacchi, ma in realtà penso che il tour ormai sarà deciso in termini, diciamo, di vittoria e podio. E poi ci sarà l'ultima tappa, la Mantes-les-Villes-Paris-Champs-Élysées, che è la passerella finale. Però attenzione, perché è una passerella finale diversa, perché quest'anno il classico circuito dei Campi Elisi sarà negli ultimi 3 giri, ci sarà la salitella di Montmartre. Quindi vedremo se i velocisti potranno sprintare sui Campi Elisi, oppure se sarà un finisseur all'ultimo momento che riuscirà a vincere sui Campi Elisi. Beh, questo lo vedremo solo domenica, e quindi sarà sicuramente una settimana molto interessante, l'ultima, per vedere chi vincerà questo Tour 2025.
Insomma, settimana spettacolare da seguire anche in televisione su SBS, che detiene i diritti per l'Australia del Tour de France, che trasmette ogni giorno in diretta le varie tappe della Grand Boucle con dirette televisive a partire dalle 9, dalle 21, però anche con una serie di contenitori nel corso della giornata, a cominciare dalle 7 del mattino con la sintesi della tappa della notte su SBS TV, ragion per cui nel periodo della Grand Boucle, come di consueto, il TG della Rai non viene trasmesso da SBS TV, ma da World Watch, dalle 7:30 alle 8:10 del mattino.
Ti vuoi prendere una pausa, caro Dario?
Ma
Dopo...
se vuoi, sì, anche perché poi dobbiamo cambiare argomento, quindi
Cambiamo argomento, cambiamo sport.
è duopo la pausa.
Solo 2 minuti, nemmeno, e torniamo qui in diretta sempre su SBS con la pagina sportiva. Alle 8:47 torniamo qui in diretta su SBS con il programma in italiano di oggi in compagnia di Massimiliano Ugole e Dario Castaldo. Siamo all'interno della pagina sportiva e, chiusa la parentesi sul ciclismo, ora passiamo al calcio, stavolta però al femminile con gli europei. Domenica prossima si assegna il titolo continentale e in corsa c'è ancora una sorprendente nazionale italiana che è stretta tra corazzate sulla carta ben più attrezzate delle azzurre.
Eh sì, perché le azzurre hanno beneficiato anche di un accoppiamento non impossibile nei quarti di finale contro la Norvegia e hanno vinto per 2-1 con rete di testa al 90esimo dell'attaccante della Juventus Cristiana Girelli, per lei in carriera con la maglia della nazionale 122 presenze e 61 gol, praticamente un gol ogni 2 partite. Ne ha già segnati 3 in questa rassegna continentale, gli ultimi 2 proprio contro le Scandinave nel primo quarto di finale, quello giocato a Ginevra e deciso appunto proprio dall'attaccante bianconera, la cui soddisfazione ascoltiamo poi al termine del match.
Non lo so, è qualcosa di magico, però a dirti la verità sentivo nell'aria qualcosa di speciale da quando siamo arrivati in Svizzera, da quando il mister anche ha preso la guida tecnica di questa squadra, e sentivo qualcosa di speciale, e quando, sai, una donna non sbaglia mai le sensazioni. Ed è stato così anche questa sera, e sono stati anni difficili, però è una bella soddisfazione questa sera essere tra le prime 4 Europa, veramente. Ed è una felicità che vogliamo condividere, perché sappiamo quanto sia importante portare a casa i risultati in Italia. E soprattutto per le nuove generazioni, perché questo è. lo facciamo sicuramente per la nostra gloria, ma c'è un significato molto più profondo che vogliamo sicuramente portare, che è quello che, insomma, in Italia si può giocare a calcio e possono farlo anche le donne.
Queste le parole di Cristiana Girelli, protagonista della qualificazione alla semifinale dell'Europeo delle Azzurre del Calcio. Non è la prima volta, ma le Azzurre mancavano da una semifinale europea da 28 anni, dal 97, quando a riuscirci fu la squadra che allora aveva in campo giocatrici come Carolina Morace, come la Panico, soprattutto negli ultimi 6 anni dopo un ottimo mondiale nel 2019. Le Azzurre avevano un po' deluso le attese, tutto ciò aveva, insomma, alimentato alcune critiche nei confronti del movimento femminile, e insomma la risposta è arrivata sul campo con questa qualificazione alla semifinale firmata soprattutto Cristiana Girelli, a proposito della quale ha parlato la sua compagna di nazionale e di club, anche lei esterna d'attacco della Juventus, Barbara Bonanzea. Ascoltiamola.
È un traguardo incredibile, ancora c'è da... Non riesco a crederci perché siamo tra le prime 4 d'Europa. E, poi vedere quel gol verso la fine è stata una liberazione grandissima. Sono super felice per Cri perché veramente se lo merita. Quando si è unite così, quando si ha questa connessione, quando ognuno si sente se stessa, poi in campo dai qualcosa in più e penso che si veda e si senta. E io veramente sono veramente felice di far parte di questo gruppo. Perché ho sempre pensato che quando invecchierò mi ricorderò delle emozioni e questo è uno di quei momenti che mi rimarrà per sempre nel cuore.
Classe 1991, nata Pinerolo. Barbara Bonanzea, che ha sottolineato l'importanza del gruppo delle Azzurre, che in semifinale, lo ricordiamo, affronteranno l'Inghilterra. L'importanza del gruppo l'ha sottolineata, e come anche il CT della nazionale femminile, Andrea Soncin, il quale non soltanto è stato protagonista di un'esultanza che ha fatto il giro dei media in Italia, dove tra l'altro la partita delle Azzurre, il quarto di finale contro la Norvegia, ha fatto registrare un'audience televisiva di tutto rispetto, con oltre 2,5 milioni di telespettatori e uno share superiore al 16%. E come detto, Andrea Soncin è stato protagonista a suo modo sia dell'esultanza sia poi di parole estremamente significative che anche in questo caso hanno catalizzato l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica. Ascoltiamo il CT Azzurro.
Non è giusto parlare né di calcio maschile né di calcio femminile, ma soltanto di calcio. Non ci sono differenze, ci sono solo specificità. Un professionista, che sia un manager o che sia un addetto ai lavori, che si approccia a una squadra di donne, deve sapere quelli che sono gli aspetti che deve curare di più e quelli che sono gli aspetti che possono essere critici. Ne va del nostro lavoro. Quando se metti al centro prima del professionista la persona, viene da sé che i rapporti sono diversi, il modo di comunicare è diverso, il tipo di relazione è diversa. Io sono in paradiso, non lo cambierei con niente al mondo, non tornerei più nel calcio giocato dagli uomini, perché le connessioni che si creano con le ragazze è un qualcosa di unico, c'è un rispetto estremo, c'è una lealtà, una purezza, una passione infinita, e quindi sono felicissimo dell'esperienza che sto vivendo.
Le parole di Andrea Soncin, CT della nazionale femminile di calcio, che torna quindi dopo 28 anni a disputare una semifinale europea, affronterà la fortissima Inghilterra. Qui sarà l'alba di mercoledì, il match è in programma allo stadio di Ginevra, lo stesso nel quale le italiane hanno battuto le norvegesi nei quarti di finale, quando saranno le 21 di martedì, e quindi qui sarà l'alba di mercoledì. Inghilterra che nei quarti di finale si è vista bruttissima, ha avuto bisogno di ben 7 calci di rigore nella lotteria finale per battere la Svezia, ma la Svezia che nei 90 minuti era stata avanti di 2 gol prima di essere agganciata nel giro di 120 secondi a cavallo dell'80esimo da 2 gol delle inglesi, dicevo, la Svezia è stata 3 volte ad un rigore dal portare a casa la qualificazione. Tra l'altro il paradosso è che la portiera della Svezia ha parato 4 rigori, 3 dei quali sullo stesso lato della porta. Poi quando è stata lei a calciare e ha avuto sul piede la possibilità di chiudere il conto della lotteria dei rigori, ha sbagliato, ha calciato alto e quindi la Falk, e quindi poi l'Inghilterra in qualche modo è riuscita a battere ai rigori la Svezia. Stessa sorte per la Germania, altro mega drammone sportivo, con le tedesche che hanno giocato per 110 minuti in inferiorità numerica dopo l'espulsione di una difensora nel primo quarto d'ora per un fallo stupidissimo, ha tirato i capelli ad un avversario. Rigore per la Francia che si porta in vantaggio nonostante la superiorità numerica. La Francia si fa agganciare da Nusken e poi con un paio di gol annullati alla Francia, e anche qui una lotteria di rigori lunghissima, alla fine sono state le tedesche a imporsi nell'ultimo quarto di finale. Le tedesche in semifinale affronteranno la Spagna, che in questi quarti di finale combattutissimi è stata l'unica squadra a vincere in maniera relativamente agevole, battendo le padrone di casa della Svizzera per 2-0 con Del Castillo e Pigna. Quindi semifinali Inghilterra-Italia quando qui sarà l'alba di dopodomani, e poi Germania-Spagna all'alba di giovedì, dopodiché domenica c'è la finalissima a Basilea. Insomma, qualche speranziella l'Italia ce l'ha, anche se, come dicevi prima, siamo un po' meno attrezzate, almeno sulla carta, rispetto alle altre contendenti.
E noi torneremo a parlare di calcio, stavolta al maschile, nella seconda ora di trasmissione, ma concludiamo la prima con i pochi minuti che ci rimangono con un paio di notizie dal mondo del tennis, che come spesso capita negli ultimi anni ci porta notizie positive.
Vengono soprattutto dalla Svezia, da Båstad, torneo ATP 250 sulla terra battuta, dove il successo in finale è andato a Luciano Darderi, il marchigiano d'origine argentina. In finale ha battuto 6-4, 3-6, 6-3 l'olandese Jasper De Jong, che era partito fortissimo perché era partito 3-0, aveva vinto i primi 11 punti giocati nella finale. Poi però Darderi ha fatto valere la sua maggiore esperienza. De Jong, l'olandese, era la prima finale ATP della carriera. Viceversa per Darderi, si è trattato del terzo titolo, il secondo quest'anno dopo Marrakesh, il terzo contando anche quello conquistato a Cordoba in Argentina lo scorso anno. Allora ascoltiamolo, l'italiano, come detto, d'origine sudamericana, ringraziare il suo team in inglese, ovviamente, durante la cerimonia di premiazione del torneo.
I work all of my life for this moment, so I have to say thank you to my dad. We're working all the life for this moment, so I'm very happy for this, my team. I have to say thank you to all the team that they are not here today, but I hope on the next title. So yeah, it was amazing. I hope to come back next year here to play, because it's amazing. I feel really, really good all the week. The conditions for me here on the center course, like close to the beach, is a slow course, so I feel really nice. And the best thing here is the party, so I will enjoy this for sure.
Circuito si sa che è una delle cose caratteristiche di Båstad, del torneo svedese, è proprio la festa di fine torneo, e l'aveva ben impressa in mente. Luciano Darderi, che avrebbe potuto giocare per l'Argentina nel torneo, ha fatto fuori due che sarebbero potuti essere due suoi connazionali, come Baez e Cerundolo. Per quanto riguarda il tennis, viceversa, poco fa l'Italia ha perso la finale della Hopman Cup, storica manifestazione che si disputava in Australia, dedicata a un mito del tennis australiano come Larry Hopman. In finale gli italiani sono stati battuti dal Canada, match disputato a Bari, hanno vinto 2-1 i canadesi. Andreescu aveva battuto Bronzetti, Cubolli aveva vinto una maratona contro Félix Auger-Aliassime, poi il doppio canadese ha avuto la meglio nell'atto conclusivo della manifestazione. Mentre mi chiedevi di Sinner ha annunciato il forfè al Master 1000 canadese, torneo che ha vinto 2 anni fa, per preparare in maniera un po' più rilassata lo US Open. Tra l'altro, oltre a lui, ha annunciato forfè anche Carlos Alcaraz. Questo per quanto riguarda le notizie tennistiche, con le quali concludiamo la prima ora di trasmissione.
E poi ci ritroviamo tra un po' per il resto degli aggiornamenti dal mondo dello sport, e vi aspetto subito dopo per stare assieme qui su SBS fino alle 10. Noi siamo qui tutti i giorni a fare il programma per SBS, che questo lunedì si conclude ancora una volta con lo sport. Abbiamo parlato di tennis, abbiamo parlato di ciclismo e di calcio, quello femminile, e ora torniamo a occuparci di calcio, stavolta al maschile. Manca circa un mese all'inizio del campionato di Serie A e i direttori sportivi dei club si muovono sul mercato e le squadre si sono radunate per la preparazione atletica agli ordini dei rispettivi allenatori. Nelle ore scorse alcune grandi del campionato italiano sono anche scese in campo per le prime amichevoli. Raccontaci tutto questo in 5 minuti, caro Dario.
Sintetizza tutto il Milan, che non a caso si guadagna anche la prima pagina della Gazzetta dello Sport, perché il Milan si è radunato, è sceso in campo nella classica amichevole di famiglia contro il Milan futuro, tutto facile per la formazione di Massimiliano Allegri, che tra 10 giorni giocherà in Australia, Perth, un amichevole contro il Perth Glory, e in volo da te titolo della Gazzetta dello Sport, perché per rimpinguare la rosa, il numero di giocatori da portare in tournée Down Under, Allegri ha fatto il nome di un paio di calciatori che vorrebbe intanto aggregare e poi eventualmente provare a capire se si possono anche acquistare. Si parla di un esterno sinistro ecuadoregno, Estupinan, che dovrebbe andare a fare riempire il vuoto creato dalla partenza di Theo Hernandez, mentre l'altro è Ardon Jashari, che è un giocatore del Bruges. Quindi questo per quanto riguarda il Milan. Si è radunata anche la Fiorentina, che ha presentato il nuovo allenatore Stefano Pioli, che torna in Italia proprio dopo l'impresa di conquistare con il Milan uno scudetto in buona parte insperato. Pioli, che era andato per un anno in Arabia Saudita all'Al Nassr, dove non ha viceversa vinto il campionato, anzi è arrivata solo terza la sua squadra, ma dove si è tolto la soddisfazione di allenare Cristiano Ronaldo. Allora gli hanno chiesto proprio in sede di presentazione della nuova stagione viola un'opinione su CR7. Ascoltiamo che cosa ha raccontato, direi in tutta onestà, Stefano Pioli a proposito del campionissimo portoghese.
Innanzitutto è stato un onore poter allenare Cristiano, questo nel modo più assoluto. Non so se sarà o è stato o è il giocatore più forte nella storia del calcio, ma sicuramente non è solamente un campione, molto di più. Cristiano è una leggenda, voi non avete idea di quello che c'è dentro e fuori dal personaggio di Cristiano. Ho avuto un buonissimo rapporto, soprattutto perché non l'ho allenato, ma ho condiviso con lui la sua gestione. È un professionista incredibile, ha un'ossessione, che è quello di giocare e fare gol, quindi tutta la sua giornata è orientata a come essere nelle migliori condizioni possibili per la prossima partita. Questo è il messaggio. Cosa devo fare io oggi per essere a posto sabato? Lui prepara tutto minuziosamente, tutta la sua giornata è indirizzata a star bene alla prossima partita. Quindi se ha bisogno di far forza, fa forza, se ha bisogno di uscire con la squadra, fa la squadra, se ha bisogno di fare dei tiri, fa i tiri, se ha bisogno di andare a letto alle 10, va alle 10, se ha bisogno di mangiare questo, mangia questo, di non bere quello, se no non arrivi a quei livelli lì.
E tu cosa fai per prepararti per il programma di domani, Massimiliano?
Non faccio quello che voglio, come pare faccia Ronaldo, insomma, da quello che ho capito nel quello che diceva Pioli.
Pioli, diciamo un altro bel acquisto, almeno per quanto riguarda noi, del campionato italiano, che ritrova allenatori preparati, carismatici e anche molto bravi davanti ai microfoni. Non lo ritrova, ma cambia casacca. Giampiero Gasperini, allenatore della Roma, Roma che è sceso in campo in un amichevole contro il Trastevere, pensa, Massimiliano, ha vinto mi pare 14-0, ma comunque a margine di questa prima amichevole. Hanno chiesto a Gasperini anche conto dello stato di salute dei suoi e soprattutto dei movimenti di mercato del club giallorosso. Ascoltiamolo.
La società sta lavorando al meglio per cercare di colmare quelle che sono le partenze, per cercare di fare un organico con i criteri che abbiamo detto, ma la cosa molto molto positiva è che ho trovato in una società grande disponibilità. Poi ci sono le esigenze del mercato, quindi i tempi
non è preoccupato, insomma.
po' sì, un po' sì, perché è già 8 giorni che lavoriamo, siamo già al 20 luglio, tra meno di un mese inizia il campionato e chiaramente così, ma sono sicuro che poi dopo verrà fatto tutto quello di dovere che la società vuole fare, che sicuramente Massara sta cercando di fare, però siamo un po' indietro.
Insomma, diciamo che subito dopo questo piccolo grido di dolore di Giampiero Gasperini, a Roma ha annunciato l'arrivo di Ferguson, attaccante irlandese, e di Elanaoui, che è centrocampista franco-marocchino, tra l'altro figlio di un ex grande tennista marocchino che proprio qui in Australia giocò quella che per anni è stata la partita più lunga del torneo, contro Andy Roddick nei quarti di finale del 2001, ti direi a memoria. E quindi subito la società è andata incontro a Giampiero Gasperini, e non so se hai notato le cicale in
no,
sottofondo.
Quella, no,
è bellissima l'atmosfera, anche se era tardo pomeriggio, quasi sera lì a Roma. E poi ci sono movimenti di mercato che riguardano Lookman, che potrebbe finire all'Inter, anche se c'è l'inserimento del Napoli per una manovra che qualcuno ritiene di disturbo, ma che scopriremo eventualmente solo nei prossimi giorni.
E con questo assaggio di Trastevere vi ringraziamo, vediamo l'appuntamento a domattina alle 8 da Massimiliano Gugule e Dario Castaldo. Buona giornata,
ciao a tutti.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.